Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
L'evasione impossibile di Sant' Notar Nicola, parte settima. In sezione ritrovai Peo, Cerutti, Arturo. Adriano era scomparso e lo rividi solo una volta quando andai a trovare Piero nella bottega di suo padre. Era lì per caso. Anche Piero aveva finito per trascurare tutto, non solo aveva lasciato tutti gli incarichi, ma non andava neppure più in sezione e neppure alla cellula dell'ATT. Ce n'erano sempre di più come lui, che non si erano ancora imborghesiti e non erano passati al nemico di classe. Avevano ancora la tessera, ma non facevano più niente. Per Piero si trattava anche di una scelta voluta, determinata da ciò che avevamo fatto e che ci proponevamo di fare in futuro. I compagni dissidenti dovevano parlare sottovoce, il partito vigilava continuamente, tollerava soltanto qualche mormorio, appena si cercava di parlare in una riunione o di formare gruppi di dissidenti, la commissione quadri interveniva e dopo una riunione di cellula addomesticata c'era l'espulsione per chi non era d'accordo col comitato centrale. A Torino ripresi contatti col partito, con quei compagni mi ci trovavo meglio, anche perché in genere c'erano rapporti di amicizia oltre che di militanza. Anch'io non ripresi un'attività piena, sia perché non mi ci trovavo più ormai nella routine quotidiana di sezione, sia perché tutto era provvisorio. Fra pochi mesi sarei dovuto andare militare. Feci in tempo a partecipare ai primi incidenti scoppiati un po' dappertutto contro il governo Tambroni, ma il 5 luglio 1960 mi presentavo al CAR di Siena. Durante tutto il periodo del servizio militare non rividi i miei due compagni, tranne qualche volta casualmente Piero. Ci eravamo riuniti ancora una volta prima della mia partenza per la Naia. Danilo fece il suo rapporto, tutto era andato bene. C'era la possibilità di inviare altre armi e propose di prendere delle iniziative in merito, ma per il momento non avevamo in mente obiettivi precisi da cui ricavare il denaro necessario. E poi forse era meglio aspettare ancora. Era prematuro, avevamo corso un rischio troppo forte, piuttosto disse che si presentava un'altra possibilità. I compagni stranieri ci avrebbero inviato sigarette di contrabbando in grandi quantità. Con il guadagno avremmo fornito armi. Ci avrebbe pensato lui. Noi al massimo avremmo dovuto fare delle caute ricerche, ognuno tra i suoi conoscenti, per reperire materiale bellico. Poi sarebbe intervenuto lui a finanziare. Anzi, si accennò nel mio caso alla possibilità di vedere una volta sotto le armi quello che era possibile fare, magari svaligiare qualche armeria o roba del genere, a reggimento, ma era un'ipotesi soltanto. Tutto però prese una piega imprevista che ci indusse a seguire la tattica della prudenza e lasciare passare ancora un po' di tempo. Anzitutto seppi che un camion di materiale era stato bloccato dalla polizia. Inoltre scoppiò una grana fra Piero e il partito. Seguendo le indicazioni di Danilo, aveva interpellato alcuni ex partigiani. Uno di questi parlò in giro, negli ambienti della federazione. Vennero ricollegate certe voci e certi sospetti dell'anno prima. Niente di preciso, ma il partito ebbe timore di essere compromesso in qualcosa che non sapeva esattamente cosa fosse, ma che certamente era illegale. Inoltre, colse l'occasione per liberarsi di un compagno scomodo. Venne chiamato davanti alla commissione di controllo, lunghe ore di interrogatorio. Alla fine fu presa una decisione. Piero non avrebbe più avuto la tessera. Tutto sarebbe avvenuto in sordina, mascherato dalla scusa delle divergenze ideologiche. Piero si difese, negò tutto. Alla fine i compagni rimasero nel dubbio. Per questo non presero provvedimenti pubblici. Certo, non avevano parlato della Fiat, ma solo delle armi, però il sospetto aleggiava nell'aria. «Insomma, per prudenza è meglio che ognuno vada per la sua strada», dissero i compagni. La soluzione in fondo faceva piacere a loro e anche a Piero. Tagliava un legame che ormai era diventato ambiguo. Poi, dissero i compagni, «se col tempo risulterà che erano sospetti infondati, riprenderai la tua attività». Piero acconsentì. Era un modo per chiudere la discussione, ma dentro di sé sapeva che non ci sarebbe stato più un rientro nel partito. Lui ormai aveva scelto la sua strada. Accettò quindi il compromesso silenzioso. Per fare quello che avevamo scelto di fare, bisognava sparire, farsi dimenticare dall'ufficio politico della questura, dai compagni, da tutti. Che noi tutti fossimo schedati e conosciuti dalla questura come teste calde e pericolose era una realtà. Me ne accorsi subito da militare. Appena arrivato ad Alessandria eravamo ancora in Borghese. La sera un maresciallo ci radunò dicendo che potevamo uscire. Ci fece parecchie raccomandazioni, poi aggiunse: «Guardate bene che siete dei militari e quindi non potete andare in nessun locale di partito». Poi sfogliò i suoi scartafacci e chiese: «Chi è Notar Nicola?» «Io», risposi. «Bene, questo avvertimento riguarda te in particolare, siamo intesi?» Non ribattei neppure, tanto era inutile discutere con un simile imbecille. Andai poi a Siena per il CAR e dopo 40 giorni mi mandarono a Napoli, a San Giorgio a Cremano, per il corso di marconista. Qui mi stupì molto la pacciosa convivenza di avversari politici come i Missini e i comunisti. Avevano le sedie a fianco, sulla via principale, e la sera mettevano fuori i tavolini. Comunisti e fascisti si sedevano a contatto di gomito per la partita a carte o per bersi tranquillamente il loro mezzo litro. Andai alcune volte in sezione a curiosare. Un giorno arrivai in caserma con l'unità. La portavo spesso, ma quella volta mi bloccò il capitano. «Bravo, Notar Nicola, anche l'unità adesso, eh?» Ci fu una breve discussione, in cui cercai di far valere il mio diritto di informazione. «Stai tranquillo, che sei già fin troppo informato», fece lui ironicamente. «So anche che vai alla sezione comunista. Anzi, approfitto di questa occasione per dirti che ti ripesco, ti sbatto dentro». E così saltò fuori il resto. Sapeva tutto, quasi, del mio passato. Le informazioni dei carabinieri erano precise. «Anche il funzionario di partito facevi, ma qui, caro mio, fai solo il soldato, intesi?» Dopo mi mandarono ad Alessandria per tutto il resto della naia, mesi di nebbia e di naia. Poi, un giorno dopo l'altro, anche questa scocciatura finì. Tornai a casa alla fine del 61, mi ritrovai nuovamente tra i compagni della barriera. La vita di sezione era sempre più povera di iniziative, sempre più burocratica. Ormai tutti i miei amici erano passati dalla FIGC al partito, altri, come il PEO, erano su posizioni estremiste. Tanto di nuovo mi si poneva il problema di trovare lavoro. Ero un po' indeciso, ne parlai con Piero. Danilo era fuori Torino per lavoro. Riesaminammo punto per punto il passato, i successi e gli insuccessi. La situazione politica generale o locale non cambiava. I problemi erano gli stessi di prima, ma alla fine ritenemmo opportuno pazientare ancora. Praticamente Piero era ancora vigilato dai compagni. Danilo era impegnato col suo lavoro. Parlare con gli altri ci sembrava imprudente. E poi in fondo non avevamo neppure noi le idee chiare e obiettivi precisi. Ormai la questione delle armi era stata accantonata. Troppi inconvenienti, troppa gente da avvicinare, troppi rischi di soffiate. Azzardammo alcune idee nuove, ma probabilmente erano premature. Anche la separazione e l'inazione avevano contribuito a renderci più prudenti e meno impazienti. Comunque era meglio andarci piano e rimandare tutto a un momento migliore. Insomma, ci furono discussioni ed esitazioni. Anch'io ero indeciso. Alla fine Piero rimase alla TT, Danino alle sue impalcature e io entrai come operaio alla INCET, Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino, raccomandato dal partito. C'era il Capra all'INCET, era capo reparto e poi era una fabbrica in cui il partito era ancora forte. Il Capra era un buon compagno, tra i migliori della barriera, un cuore come una casa, ma era un ortodosso, fedele al partito fino alla morte, cocciuto come tutti gli ortodossi. Nel suo reparto si lavorava più che in tutti gli altri. Bisogna che i comunisti diano l'esempio, diceva Capra, dimenticando che non si trattava di ricostruire un paese socialista, ma di produrre per quel bastardo di tedeschi, il padrone. Così i compagni assunti scappavano subito dal reparto di Capra. Va bene che Togliatti diceva che eravamo il partito della ricostruzione, ma lì si esagerava. Io capitai in un altro reparto, al nero fumo, alle mescole. Era il reparto di punizione, quello più schifoso, dove si produceva la gomma che poi, lavorata in altri reparti, sarebbe servita a ricoprire i cavi metallici per isolarli. Il lavoro era malsano, bestiale, ma per il momento dovevo accettare. Inoltre capii subito che sarebbe stata un'esperienza necessaria, quella che ancora mi mancava per farmi le ossa come rivoluzionario, come combattente. La vita della grande fabbrica, la vita a contatto con la classe operaia più politicizzata, più sfruttata, più avanzata. Qui la lotta era senza mediazione, direttamente di fronte al padrone, al grande padrone, quello che fa parte del gruppo dominante con gli Agnelli, Pirelli, Costa. Lo sfruttamento è messo a nudo, in modo spietato, senza veli. Cominciai a lavorare sul serio, al mattino mi alzavo alle 5 per il primo turno, oppure rientravo a casa a mezzanotte quando facevo il secondo, stanco, morto, abbattuto. Al circolo continuavano a rompermi le scatole perché facessi attività di partito. Il Capra ingenuamente arrivava perfino al ricattino involontario. Come noi ti abbiamo aiutato a trovare un posto, ora datti un po' da fare. Così cominciai a lavorare per la cellula, il sindacato, la commissione interna, ma in modo svogliato. Poi vennero i fatti di Piazza Statuto. Fu il primo segno di risveglio. Nell'estate del 62, per la prima volta, la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito, mandò a fanculo i vecchi tromboni. La battaglia durò 3 giorni e l'unità ci chiamò teppisti, allineandosi coi borghesi. Fu il crollo per molti compagni delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Mi ricordo di Paietta, era con noi, non sapeva cosa fare. Il grande dirigente non era più davanti a una folla entusiasta, ma in mezzo a gente esasperata che gli stava mangiando il piedistallo eretto in tanti anni sul suo passato di combattente. Quando gli arrivò una pietrata, allora si risvegliò, mettendosi a sbraitare contro i padroni e gli sbirri, spingendoci all'attacco. Il suo passato di partigiano riemergeva dall'inconscio. Poi, a mente fredda, il giorno dopo, sull'unità, ci chiamò fascisti. Demmo tante botte in quei giorni e ne prendemmo. Alcuni compagni del gruppo, come Piero il tranviere, erano addirittura arrivati con le pistole. Mi ricordo bene di Adriano in quei giorni. Si batteva contro 3 o 4 poliziotti per volta. La delusione più grossa l'avemmo l'ultimo pomeriggio. La polizia, quelle carogne fasciste del battaglione Padova, avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni della FIGC, Garino. Si era rimasti in pochi, eravamo alla fine. Durante una delle ultime cariche Garino si era buttato avanti da solo, contro i plotoni che avanzavano compatti. Lo chiusero in mezzo, pestandolo selvaggiamente. Cercammo di strapparlo ai poliziotti, ma erano in troppi. Ci ritirammo tutti pesti, poi la sera andammo alla festa dell'unità rionale. Cercammo di fare una colletta per Garino e per gli altri. I dirigenti ci aggredirono con aspre critiche, dicendo che si erano lasciati trascinare dai fascisti e dai teppisti provocatori. Ricordo quella scena con rabbia e con dolore. C'era la tavolata solita di Capoccia, le bottiglie di Barbera, gli agnolotti, i salamini caldi. la classica tavola piemontese a cui si riduceva ormai tutta la prassi rivoluzionaria di un partito che aveva innalzato un tempo su tutta la merda fascista e borghese la bandiera rossa della speranza e della rivolta. Tra un agnolotto e l'altro ci rimproveravano con disprezzo, loro che non si erano mossi dalla botte del vino per tutto il giorno. Se quelli che si sono battuti contro la polizia sono fascisti, gridammo, siamo fascisti pure noi. Certo che quasi quasi vi siete comportati da teppisti. Fu la rottura. Prendemmo un tavolo con salamini e vino e bagnacauda e la sbattemmo in faccia ai dirigenti. E quella sera, per la prima volta fra compagni, finì con altre botte. Questo episodio mi riempì di disgusto. Per qualche tempo avevo cercato di reinserirmi nell'attività politica e pensavo che la fabbrica me lo avrebbe permesso. Forse, pensavo, era stata la mia condizione di artigiano a farmi vedere le cose in modo estremista e anarcoide, ma mi accorsi che ormai c'era dappertutto la tendenza al riformismo, al compromesso, anche nella fabbrica. Fu un'esperienza nuova, certo, ma alla fine si trasformò in un rafforzamento della convinzione che fosse necessario veramente l'azione individuale. Dopo Piazza Statuto riuscimmo a ritrovarci tutti e tre per una messa a punto delle rispettive intenzioni e dei progetti per il futuro. Anche se ognuno di noi aveva continuato una vita di lavoro banale e priva di iniziative, anche se eravamo da parecchio tempo divisi, tuttavia i legami stretti che quella prima azione aveva tra noi creato e le convinzioni comuni rimanevano ben saldi. Eravamo un poco sconfortati nel constatare che la situazione non ci aveva ancora permesso di riprendere seriamente un'attività che qualche anno prima ci era parsa tanto importante. In ognuno di noi era avvenuto un cambiamento, anche se temporaneo. La routine quotidiana, gli impegni di lavoro ci impedivano di ritrovarci, ci avvolgevano in una specie di inerte attesa di fatti nuovi. Inoltre, pesava su di noi il parziale insuccesso precedente. In realtà gli obiettivi politici, procurare armi ai compagni, non erano stati ben realizzati e poi tutte le grane che ne erano seguite ci avevano un po' smontati. Ma i fatti di Piazza Statuto ci ridiedero forza. In fondo dimostravano che era vero, una volontà di lotta c'era. Bisognava insistere, bisognava escogitare qualcosa di nuovo. Ci lasciammo con l'intesa di pensarci seriamente, ognuno per proprio conto. Poi avremmo deciso cosa fare. Trascorsero altri mesi, cominciai a rendermi conto che anche la condizione operaia era intollerabile per un rivoluzionario. Certo, la classe operaia è rivoluzionaria per ragioni storiche, l'avanguardia del proletariato. Senza di essa non si fa molta strada. Tuttavia, pensavo, è attraverso lo sfruttamento degli operai che il padrone accumula capitali e se ne serve per schiacciare loro e tutti gli oppressi. Me ne accorgevo ogni giorno di più del trucco. Ogni giorno provavo a fare i conti. Ho lavorato tanto, a me danno tanto di paga e il resto lo becca il padrone. Ogni giorno io e i miei compagni diamo denaro al nostro nemico. Lavoriamo per arricchirlo, farlo più forte e prepotente e con la lotta economica gli strappiamo piccole briciole, nient'altro. Alla fine della giornata mi dicevo incazzandomi, anche oggi ho dato una mano al padrone, perché resti sempre padrone. E anche se facevo lavoro sindacale e politico, ero insoddisfatto. Capivo che non riuscivo comunque a bilanciare quello che facevo per il padrone. Sentivo che stavo facendo la parte del fesso. E le prospettive personali? Disastrose, anche quelle. Avrei lavorato come una bestia per 4 soldi, tutta la vita. Mi sarei anche battuto, ma se le cose non cambiavano avrei continuato ad essere preso per il culo e nient'altro. Comunque continuai ancora l'attività sindacale e politica in fabbrica, sia per non sentirmi un vinto, almeno in questo, sia perché lì non si poteva mollare. Volenti o nolenti, anche se non si era d'accordo col sindacato, anche se si era stanchi e sfiduciati, e poi non c'era altro da fare, o lottare o cadere nella completa inazione. Un giorno con la ragazza avevo in tasca solo i soldi contanti per il cinema e le sigarette. Volevamo andare in centro, era domenica, ma se prendevamo il tram, addio sigarette. Ero dubbioso, esitante, senza sigarette non ci so stare e la strada a piedi era lunga. Mi decisi per il sacrificio, avrei fumato solo quelle due o tre che avevo in tasca. Salì sul tram, mi avvicinai per fare i biglietti. Il fattorino era un tipo dall'aria stracca, tutto raggomitolato, il cappello sugli occhi. Stava leggendo il giornale in mezzo a tutto quel casino di gente. Quando arrivai davanti a lui lo riconobbi, era Piero. Non parlai neppure, disse, fermati qui vicino, offre la ditta. Gli feci conoscere la ragazza, ero ridiventato più allegro e avrei fumato. Chiacchierammo fino al momento di scendere. Gli parlai dei miei problemi, ma più delle parole contò lo sguardo che ci scambiammo. Pensò anche lui, come me, accidenti, come ci siamo ridotti. Credo che in quel momento provassimo tutti e due un sentimento di rabbia e anche di vergogna. Non per il fatto di dover lavorare di domenica a un lavoro così insulso o per essere senza i soldi delle sigarette, ma per la nostra rassegnazione, che durava da troppo tempo. In quel momento ci apparve chiaro e netto il divario tra quello che avevamo progettato anni prima e la nostra condizione attuale di sfruttati che accettano lo sfruttamento. Chiesi di Danilo, era a terra, senza un lavoro redditizio. Era stato costretto ad accettare un lavoro all'estero per tirare avanti. Capii che anche Piero ne aveva piene le scatole di passare la vita sul tram. Io poi ero sempre più schifato dalla fabbrica e dai compagni di lavoro, tranne qualcuno che la pensava come me e che si comportava di conseguenza. C'erano bravi ragazzi, ma in genere erano tagliati fuori dall'attività. L'ultima legnata l'ebbi quando ci fu la lotta contro gli straordinari. Era un mese che nel mio reparto ci si batteva per il rinnovo del contratto. Dopo uno sciopero si decise di sospendere qualsiasi lavoro straordinario. La lotta si faceva dura, si discuteva con gli altri operai per ore e ore, volarono anche schiaffi e pugni. Poi, a un certo momento, in riunione di comitato di fabbrica, con un sorriso sprezzante sulla faccia da culo, quello della CISL ci disse che negli altri reparti già da tempo i compagni facevano ore straordinarie. Aggiunse altre frasi di scherno e fu allora che il compagno che stimavo di più scattò e si buttò addosso a quel figlio di puttana per fargli rimangiare il suo sarcasmo di venduto al padrone. I compagni dirigenti delle cellule del sindacato si distinsero in quell'occasione per la loro politica da ruffiani, da ipocriti. Il compagno venne rimproverato apertamente. Non si volle riconoscere che non era quell'episodio che contava, ma gli anni e anni di silenzio, di passività, di battaglie inconcludenti. Il compagno qualche giorno dopo si licenziò. Io andai da Piero, parlammo a lungo. Pensammo che sarebbe stato bene ritrovarci con Danilo. Eravamo all'inizio del 1963. Molte cose erano cambiate dal maggio 1959, in noi e nella situazione generale. Avevamo lavorato, eravamo rimasti tranquilli e che cosa avevamo concluso? E gli altri, i compagni, gli amici, niente anche loro. Tutto era come prima e anche peggio. Passai un pomeriggio dal vecchio cavallero, gli chiesi di suo figlio, era di turno, ma mi disse di aspettare un poco, sarebbe arrivato presto. Dopo il lavoro passava sempre in bottega a fare qualche ora di straordinario. Stando lì mi parve di tornare ai vecchi tempi. Tutto mi portava alla memoria tanti ricordi belli e brutti. Mi ricordava tanti episodi della mia adolescenza e anche quella prima azione che quasi si confondeva con gli altri ricordi del passato. Dopo un'oretta arrivò Piero, ancora in divisa. Sedemmo al bar vicino da Stefano, non c'era nessuno. Il tavolino era in fondo, mettemmo un paio di dischi al jukebox per coprire le voci e cominciammo a parlare di ciò che ci stava più a cuore. Eravamo stufi tutti e due, amareggiati. Piero diceva quelle cose che anch'io avevo dentro da tanto tempo. «Cristo, vedi che abbiamo fatto in tutti questi anni? Niente, siamo diventati più vecchi e basta». Abbiamo avuto paura di tante cose ed era giusto avere paura, ma ora non c'è più motivo. ora nessuno pensa più quel che è stato, quasi ce lo stiamo dimenticando pure noi. Certo, la prudenza è sempre un dovere, ma con la necessaria cautela potremmo tornare a muoverci, no? E che possiamo fare? Beh, ho parecchie idee, ma è meglio parlarne con Danilo. Domani possiamo andare da lui. Io ho la giornata di riposo. Ci vediamo nel pomeriggio. Il giorno dopo eravamo a casa di Danilo. Ricordammo i vecchi tempi, rifacemmo la storia di quegli ultimi anni. Anche lui batté lo stesso tasto. Siamo al punto di partenza. Anzi, se andiamo avanti così, ci imborghesiremo anche noi. Sarà un po' difficile imborghesirsi lavorando alle mescole o facendo il tranviere, replicai. Però hai ragione, ci stiamo rammollendo un poco, vero? Alla fine cominciammo a porci seriamente il problema. Che fare? Piero attaccò. Ormai siamo tutti d'accordo su un punto. Siamo stufi sia della situazione personale, sia di fare conigli. Non è una buona scusa il fatto che in Italia ci siano milioni di conigli per continuare ad esserlo anche noi. Abbiamo già visto quel che siamo capaci di fare. È tutta la vita che ci battiamo contro i mulini a vento. Adesso mandiamo tutti a quel paese e facciamo la guerra. Continuò con una lunga analisi della situazione, citando spesso i testi rivoluzionari. La lotta non va avanti, cominciamo noi. In Italia ci sono le possibilità per una guerriglia urbana, per compiere atti di sabotaggio e di terrorismo. La polizia è inetta, non vale niente, i suoi migliori uomini sono gli scarti di tutta la società, con gente del genere il gioco è facile. Bisogna dimostrare agli operai che non devono avere paura, che il PC conta balle quando ingigantisce la forza delle armi dell'avversario. Poi è possibile compiere azioni che facciano entrare in seria crisi l'economia di una città. Fermare la Fiat facendo saltare le centrali elettriche, ponti, ferrovie, creare il caos, interrompere acquedotti. Tutto questo e altro ancora potremmo fare. Colpiremo al cuore i profitti di quei porci. E gli operai entreranno in lotta. La fabbrica non vorrà pagarli se la produzione è ferma e allora succederà un bel casino. Bestemmieranno contro di noi, ma noi chi siamo? E allora se la prenderanno con chi è presente, visibile, il padrone che non paga, la polizia che non riesce a fare il suo lavoro e che ci farà una figura di merda. Intervenne Danilo. Siamo in pochi, è vero, ma i principi di Piero sono giusti e questo è l'importante. Tutto questo però per essere fatto richiede denaro. Coi soldi troveremo armi, basi d'appoggio, potremo con un lavoro accuratissimo scegliere dei compagni in gamba, addestrarli, a poco li agganceremo, li faremo compiere piccole attività illegali per legarli e comprometterli e poi li faremo partecipare con noi ad azioni sempre più importanti. Non sarà un lavoro breve e facile, ma con costanza e coraggio ci riusciremo. Io proposi qualcosa di più, la creazione cioè di un centro che stampasse e diffondesse materiale di propaganda autenticamente rivoluzionario, che funzionasse come primo centro per la creazione di un partito nuovo, quello che avrebbe dovuto col tempo porsi alla sinistra del PC. Era un piano ambizioso, dissero i miei compagni, ma forse non troppo utopistico. Noi certamente non avremmo potuto fare tanto, ma provocare una anticipazione dei tempi, questo sì. Facendo cose mai fatte e dicendo cose mai dette da nessuno, almeno in quel periodo di tempo, avremmo svegliato un sacco di gente. E da cosa nasce cosa? Solo restando fermi, tutto si spegne.
Libri ribelli.
Libri ribelli.